che i veri fratelli non molleranno nessun rimpianto per il passato, questo è il presente per cui lottare. Oro un tamburo guida la marcia, rompendo i silenzi di ogni città. Altri si levano in casi di guerra, la nostra bandiera non teme sconfitta.
Senza sosta, nuovi centri di potere, semi nelle banche. serata con la Torino Bene. Come ogni venerdì siamo qua a tenervi compagnia nel pre-serata, no? Nel pre-apertura dell'Asso di Bastone. Come potete sentire nel sottofondo, questa sera abbiamo anche un po' di personale, stiamo preparando.
Abbiamo voluto un po' di gente ad ascoltare anche la radio.
Esatto.
Sì, in diretta.
I curiosi. E noi questa sera abbiamo una puntata molto molto importante, perché parla di una parte del nostro territorio, del nostro Piemonte, soprattutto della nostra provincia di Torino, che è stata un po' dimenticata, no? nel dopoguerra. Ci sono state parecchi episodi da chiarire. Dopo la resa dell'8 settembre e arrivando poi anche a fine guerra, diciamo che volevamo fare un po' di chiarezza, anche perché ci sono un po' di pagine della storia, insomma, che vanno riprese, vanno un po' rilette, soprattutto anche per i radioascoltatori, quelli che magari i più giovani, che non sanno cosa è successo, gli eccidi, dagli eccidi alle
ristabilire un po' la verità.
Sì, un po' la verità, anche gli episodi vili che hanno caratterizzato quel periodo. L'Italia. Con noi questa sera abbiamo un caro amico, un appassionato di storia, un'appassionata di storia, soprattutto di verità, perché la storia ti appassiona la storia, ma perché vuoi comunque alla fine raggiungere una verità, no? Una verità storica che non si è mai avuta qui in Italia. Qui con noi questa sera c'è il buon Massimo Albertanmin, che è con noi. Grazie per essere con noi, Massimo.
Grazie a voi per essere qui tutti assieme. La prima volta, spero che non sia l'ultima, è un vero piacere essere qua. E sì, Igor ha ragione, in effetti ci sono tantissime cose che ancora sono spesso nascoste dietro una nebbia un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda gli avvenimenti di un ben determinato periodo storico, e contribuire un minimo a fare chiarezza credo che sia bello e che sia anche molto molto importante per tutti quanti.
Doveroso,
bravo,
esatto,
è la parola esatta.
Esatto, perché io dicevo prima, cosa ci spinge ad essere appassionati di storia? Ci spinge ad essere appassionati di storia la verità. Una verità che comunque non è mai saltata a galla, no? Dopo il 45. Soprattutto nei libri di storia, tu comunque sei stato un professore alle superiori, no? Si può dire, no?
Certo, diamine.
E comunque sai benissimo che, come da professore, molti dei tuoi ex colleghi hanno e tendono a omettere una parte di verità, quella che riguarda gli eccidi che sono stati perpetrati in tutta Italia, ma soprattutto nel nostro piccolo territorio, che è il Canavese, da una parte di questi sciacalli che erano poi i partigiani della zona. Io adesso prendo un esempio, Piero, che è uno dei tanti di questi sciacalli, che si è arricchito grazie a queste angherie che hanno fatto, no?
Proprio su questo direi una cosa. Bravo Igor, hai fatto bene a dirlo, perché si parlò molto, e non solo, come dice Ria, ma sul fatto proprio che pare che questo particolare personaggio si fosse impadronito della cassa della divisione Monterosa negli ultimissimi giorni di guerra.
Esatto, ma poi soprattutto io inizierei a parlare di questi episodi. Perché? Perché io 15, quasi 20 anni fa, iniziai un'attività in Canavese. L'attività era un'attività politico-storica, no? Insomma, facendo parte di un partito, diciamo, in cui la verità storica non viene mai a galla, perché comunque è sempre messo da parte, no? ho iniziato anche una ricerca storica. Iniziando questa ricerca storica mi sono trovato spesso e volentieri il bastone tra le ruote, non solo dal insomma da chi intervistavo o da chi potevo andare a chiedere su cosa fosse veramente realmente accaduto, ma anche dalle autorità, perché le autorità molto spesso erano abbastanza diciamo proiettate a nascondere i fatti, i veri fatti che,
reticenti.
Che esatto. Io vorrei iniziare a parlare con te, Massimo, sì. del nostro territorio, da uno dei più vili episodi che sono successi durante la guerra, no? E del luglio del 44 è l'episodio di Bardelli, del comandante Bardelli a Dozegna.
Sì, è vero, è sicuramente uno degli episodi, diciamo, che rappresentano una svolta da diversi punti di vista. Posso fare una velocissima, come dire, carrellata?
Sì, vai pure.
Solo per tirare le fila del discorso. Allora, come molti di voi sapranno, il battaglione Barbarigo è la prima unità organizzata e combatte sul fronte contro gli americani. Si impegna circa 3 mesi, lascia sul terreno un numero notevole di uomini, si guadagna il rispetto sia degli avversari sia degli alleati tedeschi e dopo la caduta di Roma ciò che rimane del battaglione viene spostato in Piemonte per riorganizzarsi, anche per il fatto che erano zone piuttosto calde. E qui si verifica un episodio abbastanza noto, anche se è bene, come dire, anche in questo caso un pochino rievocarlo. Cosa succede? L'8 luglio 44. Il comandante Bardelli si trova a Viverone presso i suoi uomini quando giunge notizia che un personaggio, un guardiamarina, secondo altre fonti un sottufficiale di sanità, Oneto, è scappato con la cassa del battaglione Sagittario, che anche quello è in zona. Assieme a un altro paio di Marò è disertato in abiti. È scappato con la cassa. Giunge voce che sia Ozegna. Ozegna, per chi della zona sa che è un paese di piccole dimensioni. All'epoca c'era la
il Trenino. Sì, diciamo che per farvi l'idea, il Canavese, la città più grande, diciamo il capoluogo del Canavese, se così si può dire, è Ivrea. Dopodiché ci sono altre due città medio grandi che sono Rivarolo e Cornier. E Ozegna si trovava proprio a fianco a Rivarolo, no? ed è un paese dove c'è la stazione del treno, no? E infatti per 2 anni consecutivi feci una commemorazione, ricordai il comandante Bardelli e poi venni comunque fermato dalle autorità perché non era una cosa buona ricordare un eccidio, non era una cosa buona, e vennero comunque insomma personaggi comunque spinti da questo Piero. Beh, ti lascio andare avanti.
No, è giusto precisare queste cose. Quindi il comandante si mette immediatamente in viaggio, raccoglie una quarantina di Marò, 2 camion, la 1100 scoperta su cui viaggia lui, l'autista e l'attendente, corrono a Zegna, dove è giunta voce che questo Neto sia arrivato. Nel frattempo però proprio a Zegna ci sono alcuni partigiani proprio delle formazioni di Piero, sì, che erano della Matteotti, che hanno già catturato Neto e vedono che stanno arrivando i Marò. C'è l'incontro fra il comandante Bardelli e Piero. Bardelli fa subito una cosa, perché l'intenzione di Bardelli e della decima in quel momento non è di arrivare allo scontro con i partigiani. Lui chiarisce subito a Piero che la decima vuole semplicemente tornare a combattere sul fronte sud contro gli anglo-americani, che i partigiani se la vedono con i tedeschi, loro vogliono, ne sono fuori, non è una questione fra italiani. Inizia un colloquio che sembra amichevole, ma nel frattempo i partigiani, arrivano altri uomini, si dispongono tutto intorno alla piazza del paese dove stanno parlando Bardelli e Piero Piero. Intanto i Marò hanno posato le armi per dare dimostrazione di non volere scontri. Quando è il momento, Piero Piero salta dietro un albero, grida: comandante, siete circondati, arrendetevi. Bardelli risponde con la famosa frase che poi diventerà il riferimento della decima: Barbarigo non si arrende, recupera la pistola, spara, viene ferito una prima volta un braccio, poi una gamba, poi finito con una raffica di mitra al petto. I Marò cercano di recuperare le armi, rispondono al fuoco, ma la situazione è assolutamente squilibrata. Dopo alcuni minuti 10 Marò sono uccisi, diversi altri feriti, rimangono uccisi anche 3 partigiani nella sparatoria, gli altri sono presi prigionieri.
Sì, tra l'altro diciamo che, tanto lo dirai tra un attimo,
dillo.
Vennero uccisi e vennero poi seppelliti, insomma, sotto le tane.
Sì, ecco. Non solo, sono anche sottratti ovviamente portafogli, anelli, orologi, denti d'oro. C'è la foto in cui c'è la salma di Bardelli, in cui si vede benissimo che mancano i 2 denti d'oro. Uno storico di buon livello, Ricciotti Lazzaro, ricostruendo correttamente l'episodio, cerca di metterci una pezza pietosa, sostiene che in realtà Bardelli era stato colpito da una raffica di mitra al volto e quindi la dentatura era distrutta dal mitra, ma la foto dimostra chiaramente che i proiettili non sono mai arrivati in quel modo. Quindi sì, c'è anche questo fatto. Poi Piero Piero darà la colpa alla popolazione.
Sì, no, perché poi allora c'è anche il discorso che c'è molta omertà nel paese di Ozegna, soprattutto perché i più vecchi sanno che cosa è successo e mi ricordo i primi anni che arrivavo lì, dicevano ma non fate così, molti si opponevano anche, dicevano studiate la storia, cosa fate qua così, no? Però la grossa vittoria, secondo me, in tutti questi anni è stata che questa vicenda è stata riportata a livello nazionale. Molte di quelle immagini che abbiamo descritto adesso si vedono su web, su Wikipedia, si vede proprio veramente Bardelli seppellito nel letame con altri Marò, si vedono sottratti gli oggetti di valore, i denti d'oro. E poi è venuto alla luce veramente chi fosse questo Piero Piero, che alla fine è un delinquente, cioè un delinquente della zona di Quarnier, Rivarolo, cioè, ma noi l'abbiamo sempre sostenuto, ci abbiamo messo anche la faccia, no? non ce l'ha mai avuto paura, però a distanza di anni cosa fanno? Non ti uccidono più, no? Fanno qualcosa di diverso. Adesso la maggior parte di loro che detiene in mano il potere economico della zona, perché parliamo del dopoguerra, erano le famiglie più ricche perché avevano comunque sottratto beni e generi di prima necessità a tutti, sono diventati veramente la potenza della zona e hanno comandato loro per tanti anni. Adesso vabbè, Piero Piero ci ha lasciato qualche anno fa a una veneranda età, no? Cioè, comunque si dice sempre che muore giovane che è caro agli dèi. E invece questo escremento, perché io non ho altri termini per descrivere Piero Piero e persone come Piero Piero, i partigiani della zona, soprattutto quelli della sua divisione, hanno imposto con la forza e insomma con la violenza la loro legge, e la loro legge criminale, perché sono andati contro qualsiasi tipo di regola, no? Comunque vabbè, noi l'abbiamo sempre denunciato, continueremo a farlo, continueremo a raccontare la vera vicenda di questa storia, è perché è un bene, è una grande vittoria che adesso anche in alcuni libri storici viene riportata la vicenda di Bardelli e viene raccontato veramente come è morto questo italiano, questo ufficiale che combatteva comunque per un'Italia, per una un'idea d'Italia, e non combatteva per soldi o per solo il crimine, la voglia di crimine come questi, certo, questi partigiani, soprattutto Piero. Allora, facciamo un breve stacco musicale, no? E poi ci risentiamo.
Sì, dai, solo il finale del, diciamo, questa storia, sì. Oneto, quello che dà via a tutta la storia, questo guardia marina sarà poi, che era stato preso dai partigiani, sarà poi sulla base di un accordo con la decima fucilato da un plotone composto da 5 partigiani delle brigate socialiste e 5 marò della decima.
Ah. Ok. Ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino.
A dopo!
Eccoci qua, siamo di nuovo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino bene, come ogni venerdì, siamo qua a tenervi compagnia, no? Sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino bene. Abbiamo voluto rifare, riprendere un attimino un tema storico, un tema che ci stava molto a cuore perché parla di una parte del nostro territorio piemontese, della nostra provincia di Torino, che è la provincia del Canavese, questo territorio che è stato un po' dimenticato. Insomma, non si parla quasi mai del Canavese, se non per l'Olivetti, no, forse. Però ci sono anche altre vicende, in questo caso vicende brutte, però che dobbiamo e abbiamo il dovere di esporre, di far
risaltare,
di far uscire la verità, no? Come abbiamo detto all'inizio della puntata, siamo qua con il nostro amico camerata, insomma, Massimo, che è appunto un appassionato di storia, è un appassionato di verità ed è spinto proprio a scoprire e a documentarsi su questi fatti qua per far uscire una verità che finora insomma non è uscita al 100%, diciamo. Come abbiamo detto, siamo felici da una parte, perché mentre 20 anni fa non si sapeva, no? Ad esempio, chi era il comandante Bardelli, che abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, adesso si conosce la verità di Bardelli, si conosce veramente che cosa ha fatto, che cosa ha combinato quel delinquente di Piero, che è il capo partigiano della zona dell'epoca, e insomma adesso si continua a fare un po' di ricerche storiche. Soprattutto adesso parleremo non più del 44, ma insomma degli ultimi giorni, no? Di quello che è successo nella resa, no? In Canavese, perché in Canavese ci sono state un po' un crocevia di vicende e soprattutto di parecchi interessi a livello insomma economico, no? Anche.
Sì, perché nel Canavese, questa zona del Piemonte nord-occidentale, negli ultimi giorni di guerra si verifica un fenomeno particolare, vale a dire si crea una zona franca, vale a dire una zona nella quale confluiscono le forze armate tedesche e della Repubblica Sociale per consegnarsi agli alleati. Infatti si verifica un fenomeno del tutto particolare. Aprile 45, quando gli anglo-americani riescono finalmente a sfondare e a penetrare nella pianura padana, mettendo sostanzialmente fine alla guerra, c'è la questione relativa alle forze armate tedesche e della Repubblica Sociale che sono in queste regioni. Il piano iniziale prevedeva che si dirigessero verso il Tirolo per passare in Austria e Germania, piano però ovviamente che diventa rapidamente impossibile proprio per il precipitare degli eventi. E una parte considerevole, il 75esimo corpo d'armata, che è al comando di un generale tedesco, Schlemmer, che era generale delle truppe alpine tedesche, assieme ad altre forze che si raccolgono progressivamente, puntano nella zona appunto del Canavese, dove ci sarà questa zona franca nella quale si raccolgono tutte queste forze armate, non solo militari ma anche civili. Cosa succede? Praticamente ci sono un paio di divisioni tedesche, la 34esima di fanteria del generale von Lieb, quello di Cercassi, chi si interessa di storia sa bene la battaglia in Ucraina, il generale 44 Cercassi. C'è una divisione di Gebersjäger, vale a dire gli alpini tedeschi. In più ci sono forti aliquote da Monterosa, della divisione italiana di Alpini Monterosa, della divisione Littori dei granatieri italiani, parte del Folgore e del Nembo che sono paracadutisti, altri reparti compresi Brigate Nere di vari luoghi e così via, che si raccolgono per consegnarsi nelle mani degli americani, in quanto si ritiene, e a buona ragione, di avere in questo caso un trattamento migliore. Ricordo solo una cosa, un documento del CLN del Piemonte che prevedeva già nel 1944 la fucilazione immediata di tutti gli appartenenti alle forze armate della Repubblica Sociale organizzate su base volontaria, quindi Brigate Nere, Decima Mas, paracadutiste e così via. Si prevedeva anche la soppressione immediata dei feriti in caso fosse necessario, dice l'ordine che abbiamo qui in copia, qualora fosse necessario procedere all'interrogatorio, si raccomandava di non tenere in vita le persone più di 3 ore. Gli unici che avevano un trattamento relativamente di favore, almeno come ordine, erano gli alpini della Monterosa, per i quali era previsto invece la cattura, non la fucilazione, a meno che fossero, dice l'ordine, ufficiali superiori o volontari. Sì, diciamo. In molti altri casi poi si procede lo stesso a esecuzione sommaria in spregio di qualsiasi accordo, perché spesso cosa accade? Accade che qualche comandante fa accordi con il CLN locale che non vengono rispettati. Vercelli, Morsero, quando esce da Vercelli anche lui deve ricongiungersi nella zona di Ivrea, Strambino, Scarmagno. Invece si ferma prima, fa un accordo col CLN che poi non verrà rispettato, sarà l'eccidio dell'ospedale psichiatrico di Vercelli, di Gemisto, Garibaldini del Biellese, assieme a Moscatelli, ed è solo uno dei tanti casi.
Sì, no, poi ricordo anche i casi di Graglia, ad esempio.
Sempre cioè, nel Biellese,
sempre
certo.
Nel Biellese. Però che poi le fucilarono a confine con il nostro, cioè presi nel Biellese questo plotone della decima, che poi le uccisero con anche una donna incinta, cioè quindi non c'era l'ordine di non avere pietà né per insomma per militari, né, ma neanche per i civili che erano comunque riconosciuti o riconducibili a un al fascismo o comunque alla Repubblica Sociale.
E infatti tutti questi reparti, compresi civili, persone amministrative, ausiliari e così via, che riescono a mantenere l'ordine e a scendere nella zona franca, la situazione sarà molto diversa, tant'è che i casi di uccisioni saranno essenzialmente limitati a coloro che escono dalla zona franca. Il grande problema è questo.
Sì.
Qualcuno pensa di tornare a casa. Qui faccio un aneddoto un po' particolare, abbastanza diciamo inedito. Un po' di anni fa avevo parlato con un ex comandante partigiano degli autonomi, lui operava nel Cuneese, anche perché anche da Cuneo la Brigata Nera Lidonnici con il federale Ronza e assieme ad altre aliquote scende verso Ivrea, si arrenderanno poi qua. Lui mi raccontava che lui era autonomo, quindi era un ex militare, era un ufficiale di carriera, aveva combattuto in Russia, quindi non era, diciamo, di quel genere detto prima, era diverso. Cosa succede? Infatti lui evita di sparare sulle colonne in ritirata per evitare rappresaglie. Cosa fa? A un certo punto mi racconta, catturarono 5 uomini delle Brigate Nere che si erano allontanati dalla colonna, proprio per evitare ritorsioni, sparatorie e così via. Cosa fa? Si limita a disarmarli e li rimanda indietro e mi racconta che il federale Ronza li fece immediatamente fucilare tutti e 5. Il motivo era molto semplice, per il fatto che se si fossero sbandati sulla base esempio pensando ma allora possiamo fare un accordo con anche questi e quindi torniamocene a casa, si sarebbe esposto a gravissimi pericoli tutta la colonna, perché il problema era proprio questo, evitare lo sbandamento, scendere tutti quanti assieme, e si riesce a farlo in questa zona franca in cui scendono dalla Valle d'Aosta, dalla Valle di Susa, da Torino. Se i tedeschi, tenete conto che nella zona franca si raccolgono circa 63.000 soldati tedeschi, fra i quali c'è anche il fratello di Papa Ratzinger, anche lui ha combattuto in Italia ed era lì, era soldato di fanteria.
Camerata. E sono circa. Camerata Ratzinger.
Sì, il fratello, che è morto anche lui pochi anni fa, lui si è combattuto in Italia, era qua. E sono circa 12.000, secondo i conti che vengono fatti per la sussistenza, così sono circa 12.000 fra militari, ausiliari civili e familiari della Repubblica Sociale. Sono circa 75.000 persone che si concentrano in questa zona franca.
Ecco, esatto, ma ecco, a questo punto vorrei fare una riflessione, perché i libri di storia non hanno mai parlato di queste cose e perché? Perché forse c'è da nascondere anche un arsenale dietro questo. Si parla dell'arsenale della decima Hamas gettato nel lago Sirio, sì. E parecchi, cioè, si parlano di parecchie munizioni e...
molto di più. Allora, tenete conto anche qui, ecco, per un aneddoto
lago Sirio, faccio solo per una parentesi, il lago Sirio è ad Ivrea, capoluogo del Canavese, ci sono 5 laghi e quindi uno dei 5 laghi è proprio il lago Sirio, che è un bellissimo lago molto romantico. Tra l'altro fecimo poi anche la presentazione della lista di Ivrea, no? sul lago Sirio, vero? Ti ricordi? Sì, ti ricordi, certo. C'eri anche tu, eri candidato anche tu,
assolutamente, sì, è vero, certo, me lo ricordo bene.
E si dice che in questo lago la decima Hamas ci buttò parte degli armamenti, quindi ci finirono dai mitragliatori alle munizioni, e molti dicono che se uno non si riesce ad andare a scavare, perché io che ho fatto un po' di subacquea al lago Sirio, scendendo i 2 metri non si vede più niente, dai 2 metri in sotto c'è solo una, noi la chiamiamo l'anita, che sarebbe quella fanghiglia molto scura che ti impedisce di vedere qualsiasi cosa, però sotto, che è molto profondo questo lago, è un lago del ghiacciaio, non so.
Esatto, verissimo. Sì, anche qui qualche aneddoto, perché è vero, allora, perché allora...
E quindi anche per quello, no?
Cioè... Sì, anche allora, perché le regole, dicevano, si consegnavano tutte le armi pesanti, le armi leggere, fino al momento di essere prese in consegna dagli americani. Ovviamente vengono le armi sabotate, le armi pesanti e gettate via, ma non solo. E ho conosciuto una persona, il cui padre, questo è di Ivrea, faceva il rottamaio, e mi ha raccontato suo padre si è arricchito perché di fronte a lui i tedeschi avevano lasciato quantità industriali di camion, carri armati e tutto, che ovviamente sono rottami di ferro di ottima qualità, visto che acciaio non male. E quindi sì, ma chi è della zona lo sa, che e chi conosceva, diciamo, i cosiddetti vecchi della zona, che per anni e anni e anni si sono trovati armi da tutte le parti del Canavese, dentro i canali e così via. Assolutamente sì. Parte di quelle armi poi sono stati famosi arsenali, sono stati tenuti nascosti da qualcun altro che aspettava il segnale della rivoluzione, che poi non è mai arrivato. Un po' come nel film di Don Camillo, in cui c'è il carro armato nascosto nel pagliaio. Sì. È fantasia. Sì, anche sì. Noi ne abbiamo. Ogni tanto sono saltati fuori dentro la canonica, cose varie, armi in abbondanza, tenute appunto in attesa della sperata, auspicata per qualcuno, rivoluzione che non è mai arrivata. Certo, perché tenete conto, tutti questi soldati sono andati perfettamente equipaggiati. Un particolare. Vabbè, tutti entrano Ivrea e poi si dirigono ai vari punti di raccolta perfettamente inquadrati dai paracadutisti a tutto. Gli ultimi addirittura sono i cacciatori degli Appennini, che vengono dal Cunese, che i primi di maggio ricevono a Scarmagno le ultime decorazioni al valore concesse dal generale Leo Lib della 34ª divisione di fanteria tedesca, e saranno gli ultimi reparti a consegnare le armi. Non sono gli ultimi reparti dell'RSI a combattere, gli ultimi sono delle divisioni, scusate, sono 2 batterie d'artiglieria della divisione Monterosa, che alla Tuil fermano i francesi e si arrendono il 7 maggio soltanto. Sono gli ultimi ad arrendersi. La resa viene firmata a Biella il 2 maggio 45. Un particolare, spesso in diversi casi succedeva che i tedeschi pensassero agli affari loro, è successo più di una volta. In questo caso invece cosa succede? Il generale Schlemmer, quando deve trattare la resa, un colonnello americano che lì dice: sentite, per fare prima voi firmate la resa per i tedeschi. Gli italiani se la vedranno fra di loro. Il generale Schlemmer si rifiuta di fermare la resa e lo dice chiaro, fino a che non saranno tutti gli uomini sotto il suo comando, tedeschi e italiani, non sarà regolata la loro situazione. Infatti anche questo contribuirà ad evitare nell'immediato strage e così via. Verranno poi mandate coltane, addirittura come il federale di Cuneo Ronza. Cosa succede? Sarà ucciso, sarà fucilato, ma proprio perché lui durante il trasferimento a Coltano, assieme a due persone, salta dal camion per non andare in prigionia. Verrà però riconosciuto e fucilato.
Sì, sì, diciamo che ci sono molte di queste vicende. Comunque, cioè, complimenti che hai immagazzinato e ricercato tutte queste varie vicende. È stato abbastanza, beh, credo sia stato abbastanza duro, perché trovare qualcuno che parlava di queste vicende, e vabbè, adesso magari non è neanche più vivo, però fino a qualche anno fa era molto difficile nella nostra zona, perché quelli che erano di parte, o magari che non erano di parte della Repubblica Sociale, magari erano persone che avevano del timore ad esporsi, avevano paura a parlare. Io mi ricordo tanti anni fa ci furono diversi signori che, a dire che cosa era successo ad esempio in Val Chiusella, che è una vallata sempre del Canavese, te lo racconto, ma non mi devi registrare, non devo sapere che l'ho detto io, non mi tirare in mezzo a nessuna storia. Ad esempio, sempre nei dintorni di Ivrea, i partigiani della Val Chiusella, i bravi partigiani che hanno preso le medaglie d'oro, no? per aver liberato l'Italia, scesero e presero tutte le ragazze più giovani, quelle che cucivano, per fargli il foulard. Poi alla fine invece le hanno violentate tutte. E quindi questi erano i partigiani, i liberatori dell'Italia, no? Solamente che quando ti espone, quando porti la luce, vedi anche Giampaolo Pansa, no? Insomma, anche lui ha avuto parecchi problemi per i libri che ha scritto, perché ha scritto comunque una parte di verità, e anche essendo di sinistra, insomma, ne ha avuti anche il doppio, perché è stato contestato anche dai suoi. Però insomma, buona parte della verità è venuta a galla, buona parte di quella verità ci è servito comunque a fare giustizia un po' a queste vittime degli abusi del terrore rosso. Io lo chiamerei il terrore rosso, perché poi alla fine è continuato anche nel dopoguerra, soprattutto nel dopoguerra, perché durante la guerra questi cani sparavano, ti uccidevano a tradimento come i bombardelli, e nel dopoguerra ti emarginavano, quindi diventavi un emarginato, perché eri o facevi parte del fascismo, della Repubblica Sociale, quindi non potevi far parte di quella casta. Perché io voglio parlare di casta, perché loro nel dopoguerra sono riusciti a creare una casta, a creare un gruppo di eletti da loro e a comandare il territorio, perché tutti i partigiani e figli dei partigiani, e andiamo avanti così, sono tutte persone che gestiscono o hanno gestito non solo attività private, ma anche una buona parte di pubblico, perché poi gli veniva conferito, sai, come il merito storico di essere i liberatori dell'Italia. Quindi diciamolo chiaramente, questi assassini, questi criminali, cosa hanno fatto? Non hanno fatto nient'altro che nel dopoguerra prendersi in mano una parte dell'Italia, della nostra zona, e comandare con la prepotenza. Ed è un bene, no? Fondamentalmente, che oramai a 80 anni, 70 anni di distanza, insomma, determinate cose escono a galla, no? Insomma, sono passati più di 70 anni, però la verità è venuta a galla, finalmente, voglio dire, no? Perché non possiamo pretendere che, insomma, l'opinione pubblica o gli si tiri via la medaglia d'oro, però io pretendo che le generazioni future almeno sappiano la verità e comincino a dire sì, però attenzione, come con il discorso delle foibe, la stessa cosa, no? Sì, attenzione, sì, d'accordo, però nella guerra non è che esistano solo morti di serie A o morti di serie B, e si dice la stessa cosa. Attenzione, non è che esistono solo insomma delle persone che hanno fatto la guerra, insomma, che fanno sempre vedere le solite immagini. Sono persone che non hanno fatto la guerra, hanno combattuto per l'Italia, per un'idea d'Italia diversa, per avere un territorio più sovrano, no? E senza il dominio di, insomma, lo vediamo adesso, i frutti, insomma, le raccogliamo adesso, i frutti di quello che è stata la liberazione, no? Quindi
verissimo.
Sì, diciamo, noi siamo contrari a qualsiasi tipo di imperialismo, dall'imperialismo sovietico all'imperialismo statunitense, perché lo vediamo anche in questi ultimi giorni, no? Chi combatte per uno Stato o per un'entità sovrana viene annientato o da uno o dall'altro, no? Quindi anche questo, cioè, noi stavamo combattendo per un'idea d'Italia diversa, per un'idea d'Italia indipendente, per fare una terza via, no? A quelle che esistevano già, fondamentalmente, giusto Massimo?
Sì, sicuramente. È una riflessione condivisibile, assolutamente sì, ed è giusto, come tu dicevi, che si cerchi nei limiti del possibile, pur con il tempo che è passato, con mille limiti, ma le possibilità esistono, di comprendere e ricostruire i fatti come sono realmente svolti. In questo io ritengo che Panza, che agli inizi, nel primissimo libro, onestamente guardavo con una certa, ma non dico con una certa, diciamo, attenzione non completamente benevola, in realtà ha fatto, soprattutto con i libri successivi, un lavoro fondamentale che non ha fatto nessun altro. Ma mi permetto di dire una cosa pesante, da più la tagli dopo, nemmeno è di area, ha fatto forse più lavoro che non alcuni almeno studiosi di area.
Ma sì, anche perché
è un po' una provocazione,
ma perché in quel periodo io mi ricordo che lui, uno dei primi libri che ha scritto è Il sangue dei vinti, però sì, il primo in assoluto è I figli dell'Aquila, mi sembra. E io mi ricordo che molti che si avvicinavano al nostro ambiente si avvicinavano grazie a quei libri, perché grazie a quei libri veniva scritta la verità, no? Allora molti ragazzini dicevano: ah, io ho letto Panza e adesso so la verità qual è, no? So che i partigiani sono stati dei delinquenti che hanno fatto dei disastri soprattutto nella nostra zona. E tra l'altro aveva fatto uno dei suoi libri, oltre al Sangue dei vinti, adesso lo sto cercando nel mentre che siamo qua, parlava proprio degli eccidi, parlava degli eccidi nel biellese, parlava di eccidi di partigiani che uccidevano la famiglia inerme e crocifiggevano i bambini solo perché erano famiglie fasciste, cioè, e questo l'ha scritto lui, l'ha scritto nei suoi libri, ed è una cosa che fino a qualche anno fa i vecchi dei paesi lo dicevano. A me l'hanno detto personalmente, mi hanno detto: sì, qua se eri fascista, se arrivavano i partigiani, tu eri fascista, ti uccidevano tutti, ti stupravano le figlie, ti uccidevano, e i bambini più piccoli venivano inchiodati alla porta come Gesù Bambino. Questo facevano i partigiani nelle nostre zone, ed è giusto ricordare, la verità che non viene a galla. soprattutto per molti nella nostra zona e in tutta la parte d'Italia che si riempiono la bocca con medaglia d'oro l'antifascismo. L'antifascismo è da sempre stato il cancro della nostra nazione, dell'Italia, perché non ha mai portato una nota positiva, anzi è stato proprio il sinonimo della violenza, della scorrettezza delle persone, no? E poi soprattutto in questa puntata abbiamo anche parlato insomma della resa, che molti non sanno, insomma ci sono stati più di 75.000 militari fermi nella nostra zona, no?
Tieni conto che le operazioni si sono protratte molto dopo i tempi, diciamo, canonici, quelli sempre caduti. Tenete conto che i militari tedeschi sono gli ultimi, vengono trasferiti verso i campi di prigionia nella prima domenica di giugno 45, quindi quando la guerra è finita da un buon mese. Esatto. Quindi la situazione è tutto particolare, in cui rimangono, e la zona franca rimane poi presidiata in quel periodo da pattuglie miste di soldati tedeschi e di soldati americani per mantenere l'ordine. Questo fino al giugno 45, fino alla prima settimana di giugno.
Esatto, esatto. Bene, allora.
Chi ha visto, chiedo scusa, l'ultima cosa, chi ha visto Combat Film qualche anno fa, quei video che erano stati trasmessi dalla RAI, quella colonna senza fine di soldati tedeschi attraverso il ponte, proprio in prossimità di Ivrea.
Sì, 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 tra l'altro è vero. Sì, poi ci sono molte, ad esempio c'era un carissimo amico che comunque colleziona divise sempre di Ivrea, mi raccontava appunto di questi episodi, e soprattutto, vabbè, poi ci sarebbe anche l'episodio di Ivrea, noi abbiamo insomma l'episodio
piazza
più
di città,
piazza di città,
la famosa fotografia,
sì, la famosa fotografia, ma magari faremo un'altra puntata solo su questa parte, perché merita anche lì un po' di verità, perché si parla di Ferruccio Nazionale come vittima della decima massima, invece sappiamo benissimo che è stato il provocatore ed è stato quello che ha lanciato una bomba alla decima massa, insomma non era di più tranquillo, insomma, questo Ferruccio Nazionale. Ci sono varie parti dell'Italia, soprattutto il nostro territorio, da riscoprire, ed è stato un piacere comunque averti qua così in questa puntata.
È stato un piacere esserci.
Ecco, è stato un piacere. Noi ti diamo l'appuntamento magari la prossima volta per fare un'altra parte del, magari parlare un attimino di quell'episodio di nuovo della decima massa e di quello che è successo nel nostro territorio.
Con piacere, grazie.
Ti ringraziamo Massimo.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Diamo l'appuntamento, lasciamo uno stacco poi musicale dopo. Diamo
sempre in tema, eh?
Esatto. Diamo un appuntamento al prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Ciao dal vostro DJ Igor Caffeina.
Un saluto da DJ Paolotto e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Ciao.
Politici sionisti.